il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Le ricerche sono riprese, ma ancora nessuna traccia dell'FA-18 precipitato ieri sul Susten. L'incidente riapre il dibattito sulla flotta di aerei militari. Più 25% sono queste le previsioni di crescita del traffico privato e pubblico in Svizzera. Necessario il potenziamento delle reti stradali e ferroviarie, che però non è scontato. Aiuterò tutti a sviluppare il proprio potenziale. Si presenta così Boas Heres, tra poche ore nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. 13 miliardi di euro di imposte non pagate da versare con gli interessi, stangata record della Commissione europea contro Apple per i benefici non tassati in Irlanda. Negoziati falliti o in pieno svolgimento, versioni contrastanti tra le parti sul futuro dell'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e UE. Sono schermaglie usuali, ci spiega un esperto. Ancora nessuna traccia dunque dell'FA-18 dell'aviazione militare, dato per disperso da ieri pomeriggio nella regione del Passo del Susten. Le ricerche del velivolo e del pilota si sono intensificate questa mattina per gli ultimi aggiornamenti. In linea da Berna troviamo il nostro corrispondente Mattia Serena.
Sì, le novità non sono molte, sono ormai passate più di 20 ore dall'incidente e le ricerche non hanno dato, come avete detto, alcun esito. Questa mattina nella regione della Susten le condizioni meteorologiche sono migliorate e sono impegnate nelle operazioni di ricerca anche 3 elicotteri dell'esercito e uno della polizia cantonale zurighese, oltre a una ventina di specialisti di montagna dell'esercito che si muovono via terra. A complicare le cose il fatto che non viene più captato alcun segnale emesso dal velivolo. L'area dove si ritiene sia avvenuto l'incidente è stata circoscritta, ma si tratta di una zona impervia a circa 3.000 metri di altezza e molto difficilmente raggiungibile. Per proteggere i soccorsi, lo spazio aereo di quest'area è stato chiuso dalle 12 di questa mattina. La sicurezza aerea è gestita dall'aeroporto militare di Emmen, nel canton Lucerna.
Purtroppo e di conseguenza non ci sono novità nemmeno per quanto riguarda il pilota, sempre dato per disperso.
Sì, ieri sera avevano colpito le parole "speriamo e preghiamo" pronunciate dal comandante delle forze aeree Aldo Schellenberg. È però chiaro che a 20 ore dall'incidente tutto lascia supporre che l'aereo sia precipitato e le speranze di ritrovare in vita il pilota sono ben poche. I familiari del pilota sono seguiti e costantemente informati da un'apposita cellula di crisi dell'esercito. Esercito che, come ha confermato ancora questa mattina un portavoce, informerà non appena ci saranno novità. Un aggiornamento è previsto al più tardi entro le 16.
Mattia Serena in diretta dai nostri studi di Berna. E sono 3 gli incidenti aerei che negli ultimi 3 anni hanno coinvolto un FA-18. A questi aerei, a questa flotta che conta ora 30 velivoli, è affidato il compito di sorvegliare i cieli svizzeri 24 ore su 24. Un compito che gli FA-18 saranno in grado di assicurare anche nei prossimi anni, oppure si dovrà tornare ad affrontare il tema dell'acquisto di nuovi caccia per le forze aeree svizzere? Roberto Porta lo ha chiesto a Isidor Baumann, presidente della Commissione di Sicurezza del Consiglio degli Stati.
La polizia aerea e il controllo dei cieli svizzeri è uno dei compiti principali affidati all'aviazione militare. La perdita di 3 FA-18 nel corso degli ultimi 3 anni riporta in primo piano un tema e una domanda. C'è troppa pressione, troppa sollecitazione su questi velivoli militari? No, in principio c'è un programma ben preciso per la manutenzione e il controllo di questi aerei, ci dice Isidor Baumann, presidente della Commissione di Sicurezza del Consiglio degli Stati. Un programma pensato proprio per non sollecitare oltre il dovuto questa flotta. Il numero di FA-18 sta però diminuendo a causa di questi incidenti, ma i loro compiti sono gli stessi. La problematica della sollecitazione e della manutenzione di questi aerei si porrà dunque in modo ancora più marcato. Le vie d'uscita sono in sostanza 2: o si imposta il lungo cammino per l'acquisto di nuovi aerei militari, tema politicamente delicato, oppure si riducono i compiti degli FA-18 che oggi garantiscono la sorveglianza dello spazio aereo svizzero 24 ore su 24. Ancora Isidor Baumann. Dovremo presto chiederci se la manutenzione tecnica degli FA-18 è sufficiente, oppure se nel prossimo futuro non possiamo acquistare un nuovo caccia, se dovremo rinunciare ad un controllo aereo di 24 ore al giorno. Governo e Parlamento hanno sempre difeso questo tipo di sorveglianza, ma con questa domanda tra un paio d'anni ci dovremo confrontare in modo serio.
diese Frage wird ernsthaft gestellt werden müssen in ein paar Jahren.
E considerati i tempi anche procedurali della politica, 2 anni sono davvero poca cosa.
La Svizzera continua ad investire miliardi di franchi per ampliare strade e binari, malgrado ciò il traffico automobilistico e ferroviario è destinato a rimanere congestionato. Scusate, quanto prevede la Confederazione nelle sue previsioni a lungo termine, presentate oggi. I dettagli con Alan Krameri.
Immaginate il vostro tragitto casa-lavoro oggi, che siate al volante o seduti su un treno o un autobus, e aumentate di 1/4 l'affollamento che vi sta attorno. Siete nel 2040, perlomeno secondo lo scenario di riferimento del Dipartimento Federale dell'Ambiente e dei Trasporti. I mezzi pubblici crescono più degli altri, assorbiranno il 23% e non più il 19% dei tragitti, ma l'automobile privata resta di gran lunga la più utilizzata. I fattori che determinano l'aumento della mobilità sono essenzialmente due: l'economia, che cresce soprattutto nel settore dei servizi, e la demografia. Qui gli esperti della Confederazione prevedono che le persone che lavorano diminuiranno leggermente, ma allo stesso tempo i pensionati sono sempre di più e sempre più mobili. Altre opere di potenziamento saranno quindi necessarie. Grazie ai nuovi fondi per ferrovie e strade, il finanziamento, si assicura da Berna, è garantito ma non scontato. Gli investimenti vanno fatti in zone densamente popolate, quindi costano molto e richiedono più tempo. In alternativa si vuole utilizzare meglio ciò che già esiste, come le corsie d'emergenza. Le vie di trasporto sono quindi destinate a rimanere congestionate. Solo scenari più utopici, meno probabili, ipotizzano una situazione migliore, con un maggiore utilizzo di biciclette per le distanze brevi.
E continuiamo ad occuparci di fondi pubblici, perché il settore dei politecnici, con oltre 4 miliardi e mezzo di franchi, è uno dei principali portafogli immobiliari della Confederazione. E il controllo federale delle finanze ha bacchettato il Politecnico di Losanna per i suoi progetti immobiliari, finanziati da un partenariato pubblico-privato. Berna contesta in particolare il centro congressi, deficitario, e che senza misure correttive continuerà a rimanere nelle cifre rosse. L'EPFL parla invece di eccessivo allarmismo. In redazione Elisa Raggi.
Rischiosi e redditizi solo per gli investitori privati, che li hanno finanziati con 358 milioni di franchi. Così il controllo federale delle finanze definisce due progetti immobiliari del Politecnico di Losanna, che per il quartiere nord paga a Credit Suisse 10 milioni e mezzo di affitto all'anno, 7,2 invece a UBS per il quartiere dell'innovazione. Troppi per Berna, che raccomanda all'EPFL di uscire dal partenariato appena possibile, al più tardi fra 30 anni alla scadenza del contratto. Il nostro timore, spiega Michel Huissou, direttore del controllo federale delle finanze, è che il Politecnico si ritrovi con una simmetria fra costi di manutenzione e affitto fissati per 30 anni e redditività e utilizzo invece molto più variabili. Anche perché il centro congressi, destinato principalmente ad avvenimenti interni, accoglie in realtà in gran parte eventi che non hanno nulla a che vedere con l'alta scuola. Da Losanna, André Schneider, vicepresidente delle risorse e infrastrutture, contesta le critiche. Finché non ha un impatto negativo sulle finanze del Politecnico, come si può dire che è troppo caro? Sì, c'è un rischio per la Confederazione, ma faremo di tutto affinché non capiti. È una discussione totalmente teorica. E secondo la proiezione teorica, la perdita per il Politecnico raggiungerà i 116 milioni fra 30 anni. Un'uscita anticipata dal contratto comporterebbe invece un indennizzo di 380 milioni alle banche, cifra che potrebbe dover pagare la Confederazione, proprietaria dei terreni.
Ancora dal mondo accademico, entrerà ufficialmente in carica dopodomani, 1° settembre, ma oggi siamo già andati a incontrarlo. Parliamo del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il professor Boas Eres. 54enne, nato a Coira, ha conseguito la maturità a Lugano prima di laurearsi in matematica a Ginevra, e prima di venire all'USI era professore ordinario di matematica all'Università di Bordeaux. Al microfono di Alberto Tetamanti ci spiega che rettore sarà.
Penso che ho voglia di essere un rettore attento, un rettore che aiuta i membri della comunità universitaria a sviluppare il loro potenziale.
Ufficialmente non è ancora in carica, non si è ancora calato del tutto nel suo nuovo ruolo, ma che idea ha tratto sin qui dell'USI?
Un'ottima idea. se no non avrei fatto il concorso. Se avessi avuto l'impressione che era un'università senza ambizioni, in cui la qualità non era una delle parole chiave, un'università che vivacchiava, insomma, appunto, che non assumesse le responsabilità, appunto, di un servizio pubblico, penso che non mi sarei interessato a questo posto.
Il suo predecessore, il presidente dell'USI Piero Martinoli, ha più volte rivendicato l'autonomia dell'università, mandando un chiaro messaggio al mondo politico. Qual è la sua opinione in merito?
Io credo che Piero Martinoli abbia avuto ragione di insistere sull'importanza dell'autonomia, cioè nel senso che non serve avere un'università se questa università non è autonoma. Dopo, naturalmente, bisogna definire un po' più precisamente cos'è l'autonomia, nel senso che non è un'autonomia assoluta. L'Università della Svizzera Italiana è un servizio pubblico e quindi è chiaramente legata al potere politico, ma questo è previsto dalla legge. L'Università della Svizzera Italiana non è completamente autonoma, né finanziariamente né per quello che riguarda i progetti, però diciamo che un'autonomia che deve essere assoluta, per esempio, è l'autonomia del ricercatore.
E quanto ai compiti che l'attendono, si è già fissato delle priorità?
Sì, una delle prime priorità in questi mesi è di ascoltare appunto i membri della comunità, di vedere cosa sono le urgenze, cosa il rettorato può fare per aiutare a risolvere eventuali problemi e naturalmente vedere come organizzare il lavoro per raggiungere gli obiettivi che sono già stati fissati prima che io arrivassi.
A cominciare dalla nuova facoltà in scienze biomediche per lo sviluppo del master in medicina.
Apriamo la pagina estera con una notizia che arriva da Bruxelles.
Apple's tax benefits in Ireland are illegal. Apple now have to repay the benefits.
La voce di Margrethe Vestager, poco fa la commissaria alla concorrenza, ha annunciato, lo avete sentito, che gli sgravi fiscali ottenuti da Apple in Irlanda per oltre 20 anni sono illegali e l'Irlanda deve ora recuperarli. 13 miliardi di euro più interessi, una cifra record. Per i particolari ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente Thomas Miglierina, che ha seguito la conferenza stampa.
Buongiorno, conferenza stampa terminata da pochissimo. La cifra esatta del conguaglio dovranno calcolarla gli irlandesi, perché sono loro che dovranno chiederla ad Apple. Margrethe Vestager ha spiegato il montaggio fiscale che per quasi due decenni, fino allo scorso anno, ha permesso alla multinazionale americana di pagare dei tassi bassissimi di imposizione sui suoi profitti. 500 euro di tasse per ogni milione nel 2011, ma addirittura 50 euro per ogni milione nel 2014. I montaggi passavano dalla creazione di una società, l'head office, che non aveva impiegati, sede, attività, insomma poco più di una buca lettere. A questa società veniva trasferita l'enorme maggioranza dei profitti generati in Europa, in Africa, in Medio Oriente e in India. È possibile che alcune delle tasse non pagate non debbano andare all'Irlanda, ma ad altri paesi europei? Se stabiliranno, sulla base dell'indagine della Commissione, che le tasse dovevano essere pagate a loro, questo ridurrebbe dunque la cifra da pagare in Irlanda. E ovviamente questo sistema, che peraltro, come dicevo, è stato terminato l'anno scorso, non è più accettabile.
Miglierina, dunque, fin qui i contenuti della conferenza stampa, è possibile abbozzare una prima analisi?
Siamo nel quadro di quanto già fatto con Fiat e Starbucks, quando la Commissione ha ordinato ad Olanda e Lussemburgo di recuperare delle tasse indebitamente condonate alle due multinazionali. Qui però l'entità della cifra è molto più importante. Dublino e Apple hanno annunciato che faranno ricorso. Apple impiega in Irlanda, a Cork, oltre 5.000 persone, un quarto dei suoi effettivi in Europa. Apple ha detto in un comunicato che è appena uscito: la decisione di Bruxelles avrà un effetto profondo e dannoso su investimenti e impieghi in Europa. È una linea dura quella della Commissione, che si è attirata agli strali dello stesso segretario al tesoro americano Jack Lew, che ha denunciato mercoledì scorso un sistema retroattivo e il fatto che sembri colpire soprattutto compagnie americane. Ma è una linea che ha il sostegno dei grandi paesi ed ovviamente molto popolare con l'opinione pubblica. Quanto alla questione della retroattività, Vestager ha già replicato dicendo: per prima cosa non è una multa ma sono tasse non pagate. In secondo luogo, queste regole non sono mai state cambiate, erano in vigore da sempre, ma nessuno è venuto a chiedere se questi montaggi fiscali erano legali o no. E ha concluso dicendo: se la mia cartella delle tasse fosse di soli 50 euro al milione, mi verrebbero dei dubbi.
Thomas Miglierina in diretta da Bruxelles. E di relazioni commerciali tra i due lati dell'Atlantico parliamo anche con il prossimo contributo. Giungono infatti segnali contraddittori sulle trattative dell'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea, il cosiddetto TTIP. Dopo che nel weekend il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha parlato di fallimento delle trattative. Nelle ultime ore un portavoce del Dipartimento americano del commercio, citato dal settimanale tedesco Der Spiegel, ha smentito Gabriel parlando invece di progressi. Portavoce a sua volta smentito dal segretario di Stato del commercio estero francese Matthias Fekl, che ha annunciato che la Francia chiederà all'Unione Europea di interrompere le trattative. Per capire davvero cosa sta succedendo dietro le quinte, Johnny Canonica allora ha interpellato l'ambasciatore Lucius Vasescia, già delegato del Consiglio federale per gli accordi commerciali.
Per me sono delle reazioni tipiche di politici che parlano non dal negoziato, ma parlano per i loro elettori, sia in Germania sia in Francia. Il negoziato tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea continua, però la fase la più seria comincerà fine 2017, dopo le elezioni americane, francesi e tedesche.
Quindi possiamo dire che questi segnali molto contraddittori delle ultime ore sono tutto sommato normali in questa situazione?
Sì, sì, è necessario per i politici di fare rumore e di far capire che timori espressi da vari gruppi sono presi sul serio.
Cosa divide così fortemente le due parti negoziali?
Ci sono tanti aspetti, specialmente nel settore degli ostacoli tecnici ai scambi, dove gli americani hanno un'altra filosofia degli europei, e i problemi della sicurezza alimentare, dove l'Europa è più presso del rischio zero dagli americani.
Lei ha parlato di uno scenario in cui sarà nel 2017 che i giochi si faranno seri per questo negoziato, quindi non si può parlare ancora di un fallimento di questo negoziato.
No, no, un aspetto tipico di questi negoziati è che si sviluppano di una crisi all'altra, e quello che capita all'interno del negoziato è forse molto diverso di quello che capita a livello politico. Penso che l'unico aspetto che bisogna sempre sottolineare è che gli elementi di un accordo si vedono solamente verso la fine di un negoziato. Prima di questo tutto è speculazione.
Le valutazioni dell'ambasciatore Lucius Vasescia. Ultimi preparativi ad Amatrice per i funerali delle vittime del terremoto. La cerimonia, che si terrà alle 18, era in un primo tempo prevista a Rieti, ma è stata spostata nel luogo della sciagura dopo le proteste degli abitanti. Vi presenzieranno le più alte cariche dello Stato italiano. In redazione Lucia Mottini.
Le previsioni minacciano pioggia, la cerimonia si svolgerà quindi sotto due tende allestite nel cortile di una scuola semicrollata nella notte del 24 agosto. Sul posto stanno per giungere 37 bare, una minima parte delle vittime di Amatrice, 231 sul totale di 292. Era la cosa più giusta e logica da fare, ha detto il parroco del paese Don Fabio Gamarrota, tornando sulle polemiche di ieri, con gli abitanti a rivendicare che i funerali non si svolgessero nel luogo più comodo per la passerella dei politici, ma sulla loro terra. Dopo un giro di telefonate, un tweet del premier Matteo Renzi li aveva acquietati. I funerali delle vittime si terranno ad Amatrice. Una cerimonia solenne, aperta a tutti. Alle esequie sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, alla seconda visita nella cittadina distrutta dal sisma. Maxi schermi sono inoltre stati allestiti in ogni campo e nei punti di ritrovo degli sfollati. Intanto, mentre la terra continua a tremare, si continua a scavare sotto l'hotel Roma, dove almeno una vittima attende di essere estratta. I vigili del fuoco hanno raggiunto la ricezione trovando il registro dell'hotel che indica 30 presenze, esattamente il numero dei corpi individuati. Aspettano inoltre ancora di essere identificate 7 salme portate a Rieti. Forse tra di esse ci sono anche dei cittadini romeni, perché la cifra dei dispersi di Bucarest risulta più alta di quella accertata. Diverse sarebbero donne, forse badanti.
In Spagna, ora, dove si cerca una via d'uscita alla crisi politica in cui il paese si è infilato dopo la ripetizione delle elezioni lo scorso giugno. Oggi pomeriggio in Parlamento inizia il dibattito sull'investitura del governo proposto dal primo ministro ad interim Mariano Rajoy. Le operazioni di voto iniziano mercoledì, ma Rajoy non ha i numeri dalla sua. Da Madrid, Mariangela Paone.
Dopo settimane di negoziazioni, conferenze stampa, dichiarazioni e rettifiche, il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy si presenterà oggi in Parlamento per sottoporsi a un dibattito di investitura il cui risultato, salvo sorprese dell'ultimo minuto, si dà per scontato. Il leader conservatore, che dopo le elezioni di dicembre rifiutò il mandato per non avere gli appoggi sufficienti, si presenta questo pomeriggio senza i numeri e con un'unica differenza: l'accordo sottoscritto con i centristi di Ciudadanos per ottenere il sì dei 32 deputati della formazione di Albert Rivera. Sommando anche il deputato del partito regionale Coalición Canarias, Rajoy può contare in totale su 170 voti, 6 in meno di quelli necessari nella prima votazione di domani, dove è richiesta la maggioranza assoluta. Il 2 settembre, nella seconda votazione, basterebbe la maggioranza semplice, ma anche qui l'obiettivo minimo di almeno 11 astensioni non sembra a portata di mano. Ieri mattina Rajoy si è riunito di nuovo con il leader socialista Pedro Sánchez per cercare di strappare un'astensione, ma il segretario del PSOE, nonostante le pressioni che arrivano da più parti, ha ribadito il no della sua formazione. 8 mesi e oltre 250 giorni dopo le fatidiche elezioni del 20 dicembre che hanno segnato la fine del bipartitismo, la Spagna si ritrova ancora senza un governo e se le previsioni saranno, come si crede, confermate, l'impasse durerà nelle prossime settimane.
Lo scandalo finanziario del fondo malaysiano 1MDB perseguita Leonardo DiCaprio. L'attore statunitense, secondo più fonti, avrebbe ricevuto denaro per la sua fondazione ecologista da personaggi che si sospetta siano coinvolti nell'operazione di appropriazione indebita legata al fondo. Ce ne parla Chiara Savi.
A depredare per diversi miliardi di dollari il fondo sovrano malaysiano uomini d'affari locali vicino al premier Najib Razak, considerato complice e beneficiario delle operazioni fraudolente. Ma il perno del saccheggio del fondo 1MDB è John Low, chiacchierato miliardario malaysiano. Ai più uno sconosciuto, ma non così tanto, visto che esistono diverse foto che lo ritraggono in barca con Leonardo DiCaprio tra Saint-Tropez e le coste spagnole. Nulla di male verrebbe da dire, le colpe di Low non devono ricadere sull'attore hollywoodiano, ma l'anello di congiunzione tra i due è anche rappresentato dal denaro sottratto al fondo. E non vi è solo il finanziamento sospetto del film Il lupo di Wall Street, di cui DiCaprio è protagonista. Secondo alcune fonti, tra cui la fondazione basilese Bruno Manser, che già nel 2014 aveva denunciato lo scandalo 1MDB, la ONG ambientalista creata da DiCaprio sarebbe stata finanziata da Low con denaro di dubbia provenienza. Come può DiCaprio, ecologista convinto, membro del WWF, accettare dal ricco malaysiano 3 milioni di dollari? La corruzione è una delle principali cause della deforestazione in Malaysia, quindi secondo la fondazione Bruno Manser urgono spiegazioni da parte della star americana, che deve chiarire e restituire il denaro sporco. Anche l'FBI sta indagando sul fondo malaysiano e ha anche interrogato il noto attore, che avrebbe deciso di ritirarsi dalla colletta di fondi per Hillary Clinton, ufficialmente per problemi di agenda, in realtà per non nuocere alla candidata democratica alla Casa Bianca.
Noi ci fermiamo qui con il radiogiornale, vi lascio l'attualità sportiva con in primo piano gli US Open. Buon ascolto.